Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gravità Zero, la trasmissione di MV Radio con un sacco di problemi tecnici. Buonasera, ce l'abbiamo fatta, siamo in onda. I terrapiattisti hanno complottato per farci tacere e non potervi raccontare nulla dello spazio, ma dopo aver combattuto duramente contro il server, il BIOS, l'RCA, tutto quanto, tutti questi termini, siamo riusciti ad andare in onda con la seconda puntata di Gravità Zero. Evviva! Vi saluto, adesso facciamo la puntata, dai, che non scherziamo. Allora, sono passate 2 settimane dall'ultima volta che ci siamo sentiti e sono successe tante belle cose in giro per il nostro fantastico mondo di astronomia e astrofisica. Allora, cominciamo con una scoperta. Allora, infatti è stato scoperto sulla Luna un antichissimo frammento di origine terrestre, un campione lunare portato sulla Terra dagli astronomi dell'Apollo 14. Analizzato, praticamente si è scoperto che questo campione appartiene alla Terra, ma che per colpa di un impatto con un asteroide è stata scagliata sul nostro satellite quando esso era molto più vicino alla Terra di quanto non sia adesso. Praticamente questa presunta reliquia terrestre risale all'Adeano, leone iniziato circa 4,6 miliardi di anni fa e terminato approssimativamente 4 miliardi di anni fa. Guidati da Jeremy Bellucci e Alexander Nemchin, i membri del team che lavorano presso lo Swedish Museum of Natural History e la Curtin University in Australia hanno trovato questo frammento di roccia di 2 grammi composto da quarzo, feldspato e zircone, minerali comunemente trovati sulla Terra e molto insoliti sulla Luna. È una scoperta straordinaria che ci aiuta ad avere un'immagine migliore di quella che doveva essere la Terra primordiale e del bombardamento che ne ha modificato la superficie durante l'alba della vita, afferma Kring. Non si può escludere che il campione non sia di origine terrestre, ossia che in realtà si sia cristallizzato sulla Luna. Tuttavia questa ipotesi richiederebbe delle condizioni mai dedotte dai campioni lunari. Praticamente richiederebbe che la roccia sia stata sottoposta a pressioni in profondità tremende che non sono quelle del nostro satellite. E quindi sembra appunto che abbiamo scoperto un pezzo di terra sulla Luna. Anche perché, come vi dicevo prima, la Luna era molto più vicina di quanto non fosse adesso, qualche miliardino di anni fa. Allora, abbiamo poi avuto, e adesso ve la posto su Facebook, una nuova foto ad alta risoluzione di Ultima Thule, il corpo celeste di cui vi ho parlato l'altra volta, quello esplorato dalla missione New Horizons, che ne cattura qualche dettaglio in più. Come per esempio il misterioso collare luminoso che avvolge la strozzatura tra i 2 lobi del corpo celeste, probabilmente il risultato in materiale minerale della collisione tra i 2 corpi, oppure semplicemente Ultima Thule è una persona molto fashion e allora decide di mettersi la collana quando la andiamo a fotografare. No, scherzi a parte, allora, altre cose che vi posso dire sulla foto: la risoluzione è di 135 metri per pixel, quindi provate a farvi 2 conti. E dobbiamo ringraziare sempre coloro che processano i dati RAW che arrivano dalle camere di New Horizons e li trasformano nelle bellissime immagini che piano piano cominciano ad arrivare sulla Terra. Allora, invece, una cosa di cui ho già parlato sulla pagina Facebook, la mucca. Sì, la mucca, non quella di qualche famoso latte italiano, ma la mucca, il muggito cosmico di un buco nero. The Cow, così è stata soprannominata il corpo celeste super compatto protagonista di un'anomala esplosione. È stato visto comparire lo scorso giugno nella galassia nana CGCG 137068 a 200 milioni di anni luce dalla Terra, all'incirca nella direzione della costellazione di Ercole. È un evento molto interessante perché questa esplosione di supernova non ha rilasciato tantissimo materiale intorno a sé. Questo significa che tramite i telescopi è possibile osservare come spettatori in platea, in prima fila, quello che succede quando una grande stella collassa su se stessa e dà origine a quello che potrebbe essere o un buco nero o una stella di neutroni. Infatti è uno degli oggetti che stanno venendo più studiati in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, e staremo a vedere un po' che cosa riescono a scoprire. Tra l'altro il team che ha fatto la scoperta è guidato dall'italiana Raffaella Margutti, a cui auguriamo di riuscire a trarre il più possibile dalle osservazioni che faranno e di svelarci un po' quello che succede quando nasce un corpo spaziale esotico. Allora, invece vi posterò anche un'altra bellissima foto fatta da Hubble con diverse tecniche anche di radioastronomia, cioè una foto di Hubble ma con diversi livelli di colore e studio, che ritrae la galassia D100, una galassia all'interno del Coma Cluster, un gruppo distante all'incirca 320 milioni di anni luce dalla Terra. Allora, è una foto molto interessante perché grazie alla radioastronomia, agli infrarossi, è stato possibile vedere che questa galassia sta venendo compressa dalle altre galassie del suo gruppo e sta sparando un jet di gas di proporzioni pazzesche. Tra l'altro nella foto è bellissima, la foto è veramente molto bella perché in mezzo a questo jet di gas si vedono delle nubi blu che indicano una grandissima formazione stellare. È un'immagine molto interessante, non abbiamo colte molte di questo tipo prima di adesso, e fa vedere come era drammatica la vita nei primi anni nei primi miliardi di anni dell'universo. Quando una galassia di questi cluster, come li chiamiamo, ammassi in italiano, viene spinta verso il centro, viene sottoposta a forze mareali dovute a un po' alla materia oscura, un po' comunque a quello che succede nelle altre galassie quando queste si muovono. E quindi è veramente una bella foto, adesso appena finisce lo sproloquio ve la posto. Allora, poi è stata diradato il tenzone, la quest per scoprire la durata del giorno su Saturno. Contrariamente a quanto dicevano, a quanto è stato calcolato dalle Voyager, è stata fatta una nuova misurazione grazie ai dati di Cassini, e i ricercatori sono riusciti a determinare la durata esatta di un giorno sul nostro Signore degli Anelli, pari a 10 ore, 33 minuti e 38 secondi. La risposta a questo mistero scientifico era nascosta nei suoi anelli, che risentono delle oscillazioni del campo gravitazionale provocate dalle vibrazioni all'interno del pianeta. Beh, la durata del giorno su Saturno è stato un mistero per decenni, perché il gigante gassoso non ha una superficie solida sulla quale è possibile identificare punti di riferimento, è un gigante gassoso. E inoltre ha un insolito campo magnetico che nasconde la velocità di rotazione del pianeta stesso. Perché dico questo? Perché per misurare la velocità di rotazione dei pianeti, gli scienziati spesso si basano sui campi magnetici. L'asse magnetico di Giove, per esempio, come quello della Terra, non è allineato con il suo asse di rotazione, pertanto si muove mentre il pianeta ruota, consentendo agli scienziati di misurare un segnale periodico nelle onde radio che permette di risalire alla velocità di rotazione. Tuttavia, su Saturno il caso è diverso, perché il suo campo magnetico è quasi perfettamente allineato con il suo asse di rotazione. Cioè, dovete immaginare come se ci fossero due sfere che girano, una più grande dell'altra, una che ogni tanto si deforma. Ecco, questo è un po' il rapporto che c'è tra la circonferenza del pianeta e il campo magnetico. In questo caso Christopher Mankovich, astrofisico presso l'Università della California Santa Cruz, ha usato i dati di Cassini per studiare i pattern ondulatori all'interno degli anelli. Con il suo lavoro è riuscito a determinare che gli anelli rispondono a vibrazioni generate all'interno del pianeta, agendo in modo simile ai sismometri usati per misurare il movimento causato dai terremoti. In pratica, l'interno di Saturno vibra a frequenze che causano variazioni nel suo campo gravitazionale, e gli anelli, a loro volta, sono in grado di rilevare i cambiamenti di tale campo. È come leggere un grafico, però, sugli anelli di Saturno. Passiamo, poi, all'ultima notizia, che è quella su cui poi faremo l'approfondimento. Scusate, qui vorrei avere 300 braccia, ma non ci siamo ancora evoluti abbastanza, e quindi, vabbè, pazienza. Siamo entrati ufficialmente nel cuore di tenebre della Via Lattea. No, non abbiamo mandato nessun omino, non c'è stato nessun esperimento segreto. Allora, semplicemente è stato connesso ALMA al grande network di radiotelescopi sparsi in giro per il mondo, cioè la tecnica del VLBI, Very Long Baseline Interferometry. Allora, mi soffermo un attimo su questa cosa, di cui poi parleremo dopo. In pratica, tanto di quello che riusciamo a vedere di corpi celesti lontani non è dovuto all'osservazione a occhio nudo o con telescopi convenzionali, ma ai radiotelescopi. Telescopi che operano sulla banda di lunghezza delle onde radio, cioè operano letteralmente sull'energia che i corpi celesti emettono. La regione al centro della nostra galassia è sempre stata molto misteriosa, perché è impossibile vedere all'interno della nube di polvere che circonda il segreto che Sagittarius A nasconde, che poi dovrebbe essere il buco nero supermassiccio. Bene, osservando la frequenza di 86 GHz e connettendo ALMA a questa rete, abbiamo ottenuto la prima immagine di quello che a tutti gli effetti sembra essere l'area attorno a Sagittarius A. Il segnale radio proviene da una regione di un 30 milionesimo di grado, quindi veramente microscopico, cioè, e sembra che l'emissione radio sia puntata direttamente verso la Terra, anche se ciò si ipotizza sia dato dalla simmetria del centro galattico rispetto alle nostre braccia. È comunque un risultato straordinario che porta avanti quest'opera, questa di connettere tutti i radiotelescopi del mondo in un unico grande radiotelescopio, e che nel futuro dovrebbe portarci appunto all'Event Horizon Telescope, quello che dovrebbe mostrarci l'ombra del buco nero a 230 GHz, una rete di telescopi in pratica che fotograferà direttamente il disco di accrescimento del buco nero. Mi sono soffermato particolarmente su questa notizia perché quando facevo le prove tipo un annetto fa è una delle cose che ho ripetuto di più, perché è una delle cose che anche personalmente mi affascinano in assoluto. Bene, allora, qui abbiamo sproloquiato abbastanza, adesso se riesco vi posto su Facebook quelle due bellissime fotografie, mentre mando Time Hall. Loro sono i Church of the Cosmic Skull, e giusto per rimanere in tema di buchi neri e eventi cosmici, ecco qui una canzone che parla in modo molto fricchettone di buchi neri, ma anche costruire razzi. Ci sentiamo dopo, ragazzi! Che poi quanto è bello l'organo Hammond in qualsiasi cosa venga messo. Cioè, questa canzone secondo me ha uno dei più belli assoli di organetto che siano mai stati scritti negli ultimi anni. Va bene, veniamo al nostro approfondimento per quanto riguarda la rassegna stampa, che come vi ho già anticipato riguarda Sagittarius A. Allora, perché Sagittarius A? Allora, in teoria Sagittarius A dovrebbe essere il centro della nostra galassia, quella cosa da cui viene un segnale radio potentissimo e attorno alla quale orbitano tantissime stelle. Si chiama così perché sostanzialmente è collocato nella costellazione del Sagittario e per un semplice motivo di catalogazione ha preso questo nome. In realtà tutta quella regione è composta da più cose, ma oggi sì, ci soffermeremo ovviamente sulla cosa più misteriosa all'interno di questa formazione. C'è un buco nero super massiccio all'interno di Sagittarius? In realtà non è ancora così certo, anche se le osservazioni della gravità ci dicono sempre più che sì, in effetti è lì. Fin dall'antichità si è conosciuta la Via Lattea tramite le osservazioni a occhio nudo e ancora oggi, in quei punti del nostro pianeta dove l'inquinamento luminoso non è troppo forte, è possibile godere della vista del nostro centro galattico e di parte delle sue braccia. Qualcuno di voi sicuramente sa di cosa sto parlando, o qualcuno di voi magari ha fatto delle foto a lunga esposizione a quella meravigliosa sfumatura lattea nel cielo. Beh, ragazzi, questa visione romantica nasconde in realtà una ben più caotica e devastante regione. Nei punti in cui la luce si accumula di più, la polvere nasconde meglio, dovrebbe trovarsi il più grande segreto della Via Lattea, Sagittarius A, il nostro buco nero supermassiccio. Si ritiene che tutte le galassie a spirale, o comunque tutte le galassie più grandi, ne abbiano uno che funziona da motore e alimenta le braccia della galassia, influenzandone la rotazione. Seppure infatti non sia mai stato osservato un buco nero tramite telescopi, come dicevo prima, gli effetti di questo mostro, che si ipotizza abbia una massa 4 milioni di volte quella del Sole, si possono vedere come su tutto quello che passa troppo vicino a quella regione. Il fatto che molte galassie potessero avere un buco nero, tra l'altro al loro centro, fu ipotizzato negli anni 60, quando la scoperta dei quasar, i nuclei galattici molto attivi, fece drizzare le orecchie di gran parte delle comunità scientifiche. Sebbene infatti le prime ipotesi sulle stelle nere risalessero addirittura all'epoca dei contemporanei di Newton, fu la relatività generale a permettere di formulare delle vere e proprie ipotesi sulla natura dei buchi neri. Ma tornando di più a Sagittarius A, come viene chiamato in gergo, la sua esistenza fu proposta nel 1974, proprio grazie ai calcoli relativistici. Siamo arrivati prima con la matematica a capire che cosa c'è lì dentro che non con le osservazioni. Il centro della galassia infatti presenta migliaia di orbite irregolari di stelle che, quando passano troppo vicino al centro, o perdono materiale o vengono accelerate come se fossero spinte da qualcosa, come se ci fosse un qualcosa che le accelera al centro. Da allora questa è stata una delle regioni più studiate dell'intera galassia, ovviamente, e ancora oggi non abbiamo la certezza che al centro di Sagittarius A ci sia un buco nero. Nonostante ciò, tutti gli esperimenti fatti nel corso degli anni hanno rinforzato la teoria della relatività generale. E più volte si sono fatte analisi sulle velocità delle stelle al centro. Più e più volte questi esperimenti hanno confermato gli effetti relativistici dovuti alla vicinanza con qualcosa di immensamente potente. Dove non sono arrivati i telescopi normali, tra l'altro sono arrivati, come dicevo prima, i radiotelescopi. Telescopi che permettono di ricostruire immagini di cose nascoste dalla nostra vista, come dalle nubi di polvere, tramite le loro emissioni energetiche. E beh, al centro della nostra galassia c'è tanta energia. Poi vi posterò la foto che è stata appunto realizzata tramite ALMA, che fotografa questa regione luminosa. Ecco, fate conto che si pensa che Sagittarius A come visibilità sia grosso almeno quanto una pallina da tennis presente sulla superficie della Luna, quindi assolutamente impossibile da osservare con mezzi convenzionali al di là di quello che la polvere e il mezzo intergalattico nascondono ai nostri occhi. L'altra cosa interessante che si è riusciti a dimostrare è che Sagittarius A emette radiazioni, cosa che appunto lo fa funzionare da motore galattico. Altra cosa che è stata studiata nel corso degli anni, oltre alle stelle, sono ovviamente le nubi di gas interstellare che si avvicinano a quella regione e che aiutano anch'esse a confermare come stelle e qualunque cosa si avvicini al centro galattico venga influenzato da qualcosa di estremamente massiccio e spaventoso. Sagittarius A comunque rappresenta ancora un grande enigma. Scientificamente, infatti, non si può gridare Eureka finché non si hanno osservazioni precise, tant'è che si è ancora molto cauti a parlare del buco nero supermassiccio. Come dicevo prima, quello di cui vi parlavo è stato il primo passo per quanto riguarda il funzionamento di quello che sarà l'Event Horizon Telescope. Questa rete, composta da tutti i radiotelescopi del mondo, funzionerà sostanzialmente utilizzando la Terra intera come una grossa antenna per captare le energie che provengono da quella regione. Ovviamente più grande è la fotocamera, più grande è la lente, più dettagli potremo ottenere di quel punto preciso e più a fondo potremo entrare nei misteri che Sagittarius A nasconde al suo interno. Bene, adesso che abbiamo finito ho voluto staccare silenziosamente perché mi ero dimenticato di mettere in coda la prossima canzone. Allora, prima abbiamo messo una canzone molto rock and roll, no, appetibili per tutti, ma mi dispiace, anche oggi vi tocca sorbirvi il metallo, per cui scappate, spegnete la radio, fate qualcos'altro, magari state mangiando, eccetera. Per chi è così coraggioso da fermarsi, questa è Offer Your Light di Devin Townsend. Buco nero, facci vedere un po' all'interno dei tuoi misteri. A dopo, ragazzi. Ok, vi ringrazio se non siete scappati, vi ringrazio se avete retto per questi dolorosi 4 minuti. Io ero qui che mi sollazzavo di mettere il metallo. Passiamo ad astrofisica per chi va di fretta. Le parti di questo libro di Neil deGrasse Tyson, che vi consiglio come sempre di andarvi a leggere, da cui tiro fuori dei simpatici riassunti che vado a spiegarvi. Allora, 2 settimane fa abbiamo lasciato il nostro universo bebè sul più bello. A un secondo dall'inizio della sua espansione, infatti, l'universo è grosso all'incirca 2 anni luce. Dentro di esso, agli elettroni, comincia a accadere la stessa cosa che abbiamo visto succedere ai quark e agli adroni. Continuano ad allinchinirsi costantemente, creando energia su energia, creando un grosso pastone di luce. Ma, mano a mano che l'espansione dell'universo va avanti, la temperatura comincia a scendere. Scende, 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 finché non arriva al di sotto delle centinaia di milioni di gradi. Succede che elettroni e protoni cominciano a mescolarsi, dando vita a quelli che sono i primi nuclei atomici. Infatti, nel momento in cui le particelle smettono di annichilirsi a vicenda, nasce un bebè fatto di 90% di idrogeno, del 10% di elio e con qualche traccia di deuterio, trizio e litio. Vi ricordo che l'idrogeno infatti è la materia di cui assolutamente l'universo abbonda di più, insieme all'elio. Dopodiché passano 380.000 anni prima che cambi qualcosa. Nel momento in cui la temperatura scende sotto i 3000 gradi Kelvin, succede che tutti gli elettroni si combinano con i nuclei. La traccia residua di questo matrimonio è la cosiddetta Cosmic Radiation Background, scoperta per caso nello scorso secolo. Qui c'è da tornarci, ci torneremo più avanti. Vi posso dire che è stata scoperta praticamente riparando un'antenna, e non per fini astronomici, tra l'altro, ma per un'emittente radio, cosa molto divertente. Nel primo miliardo di anni del nostro bebè cosmico, la materia si è aggregata secondo quello che oggi chiamiamo comunemente galassie. Ne conosciamo all'incirca 100 miliardi, ognuna delle quali con centinaia di miliardi di stelle, che, come fucine incessanti, producono al loro interno elementi più pesanti dell'idrogeno. In particolare, le stelle con una massa 10 volte superiore a quella del Sole. Ecco, sappiate che quegli elementi hanno cominciato a circolare da galassia a galassia, non perché se li passavano dicendo «Ah, guardi, a me serve un po' di elio, no, vada dalla Shura Maria che le serve un po' di trizio». No, tutto questo avveniva grazie alle esplosioni delle supernove. Queste stelle così massicce da non riuscire ad un certo punto ad avviare correttamente la fusione dell'idrogeno, che finivano per collassare su di loro stesse producendo esplosioni catastrofiche. Nel corso di questi miracolosi scambi di figurine elementali, ecco che successero svariate cose, tra cui la nascita del nostro sistema solare. A 9 miliardi di anni dall'inizio di tutto, infatti, una nube di gas comincia ad aggregarsi in una anonima galassia, la Via Lattea, in un suo anonimo braccio, quello di Orione, sì, noi siamo nel braccio di Orione, e il disco intorno ad essa sarà il papà di tutto quello che possiamo osservare oggi nelle immediate vicinanze, gattini inclusi. Stiamo parlando del Sole. La nube di gas in cui questa anonima stella, sì ragazzi, perché vi ricordo che noi a livello universale contiamo veramente poco, anzi niente, si è formata, quando questa si è formata conteneva però elementi per assicurare lo sviluppo di tanti pianeti dalle peculiarità più disparate. Ed è così che la Terra si è formata. Attratte dalla gravitazione della nostra stella, macerie che passavano di là hanno cominciato a scontrarsi tra di loro e a formare quello che oggi è il nostro sistema solare. Nella prossima puntata andremo a vedere quando è nata la vita sulla Terra, ma poi cominceremo a studiare un po' le scoperte che l'uomo ha fatto in tutti questi anni. Giusto per tornare un secondo indietro, le stelle, come vi stavo dicendo, producono materiale in realtà al loro interno, fondendo gli atomi di idrogeno producono elementi più pesanti. Più una stella è grande, più è in grado di avviare processi che creano elementi pesantissimi, per cui anche materiale che è impossibile trovare sulla Terra. È stato, si sa che certe stelle producono molecole che non esistono sul nostro pianeta. Per questo gli asteroidi sono così interessanti, soprattutto dal punto di vista di quello che sono composti. Ci permettono di capire un po' cosa passava nei dintorni galattici anche di parecchi anni fa. Detto questo, vi lascio invece a una canzone più rilassata e poi avremo la rubrica invece sullo spazio nei media, di cui vi faccio una breve introduzione perché oggi abbiamo uno specialissimo intervento. La canzone tranquilla a cui vi lascio è dei Kansas, gruppo famosissimo per Dust in the Wind, ma che ha fatto anche delle grandissime canzoni, e questa arriva proprio dall'album di Dust in the Wind, Point of No Return. Questa è Sparks of the Tempest. Allora, adesso è veramente un piacere darvi un intervento speciale esterno per la rubrica sullo spazio nell'immaginario collettivo e in generale sulla fantascienza. Infatti oggi non parlerò io, ma a parlare sarà Daniele, che si è preso l'onere e l'onore di raccontarci una delle saghe di fantascienza più famose, ma anche più sottovalutate di sempre. Qual è il nome di questa saga? Non ve lo dico io, ve lo faccio dire da lui.
È il 1963. Un anno importante, ricco di eventi cruciali che rendono assai difficile stabilire quale potrà essere l'assetto politico, economico e ideologico della società moderna negli anni a venire. Il deterioramento dei rapporti tra gli Stati Uniti e Cuba, la fondazione della Repubblica di Jugoslavia da parte di Tito, l'omicidio di John Kennedy, le migliaia di persone arrestate perché protestavano contro la segregazione razziale in Alabama, i due colpi di Stato in Vietnam del Sud e l'incarcerazione di Nelson Mandela sono solo alcuni tra i fatti più rilevanti. Non mancano comunque le occasioni positive, come i discorsi di Martin Luther King e Malcolm X, diametralmente opposti nella sostanza, ma che rivestiranno entrambi un ruolo importante nella storia della lotta per i diritti degli afroamericani. L'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII, Betty Friedan a capo del movimento femminista negli Stati Uniti, Valentina Tereshkova come prima donna cosmonauta e il premio Nobel per la chimica assegnato a Giulio Natta e Carl Ziegler.
Decisamente controverso è invece l'accordo stipulato tra Stati Uniti e Unione Sovietica il 30 agosto dello stesso anno, noto come Hotline, che fa entrare in funzione il cosiddetto telefono rosso, una linea di comunicazione diretta tra la Casa Bianca e il Cremlino. L'incessante braccio di ferro tra le due principali potenze mondiali ha tra i suoi scenari un'Europa che ha visto la fine della guerra meno di 20 anni prima. È pertanto necessario dimostrare di essere in grado di guidare il mondo verso un'epoca di pace e prosperità durature. E lo spauracchio di una guerra nucleare, al gioco facile nel coinvolgere la popolazione, in un distorto conflitto ideologico che riesce a toccare tutti i campi di produzione del pensiero umano, dalla politica all'economia, dalle scienze sperimentali e non alla filosofia, dall'arte alla letteratura. È proprio in quest'anno così travagliato che un giornalista e scrittore di nome Frank Herbert concepisce il materiale per il primo romanzo di una saga che sarà destinata a cambiare il genere letterario fantascientifico nei decenni a venire. Stiamo parlando di Dune. Sicuramente in molti avranno visto l'omonima pellicola di David Lynch del 1984, realizzata con i migliori intenti, ma controversa e che non riscosse certo il successo sperato. Molti ancora sono gli appassionati di franchise come Star Trek e Star Wars, pur ignorando quanto questi siano stati fortemente influenzati dalla saga sopracitata, che ancora oggi, nonostante la sua importanza, non viene considerata di fatto mainstream. Che cos'è Dune? È un'opera di fantascienza? Beh sì. Un'opera di fantascienza in senso stretto? Proprio no. Prima di essa, Isaac Asimov aveva già enunciato le tre leggi della robotica, descritto un impero galattico, e prima ancora Herbert George Wells, considerato il vero padre putativo del genere sci-fi, aveva gettato le basi di una narrazione distopica e fortemente antipositivista, che vedeva nella fiducia illimitata nel progresso scientifico uno dei più grandi pericoli dell'era industriale di fine 800. Una definizione più azzeccata potrebbe essere forse quella di fantascienza epica, non solo per l'utilizzo da parte dell'autore dei canoni classici di gran parte della tradizione letteraria, come la quest, i rituali di maturazione giovanile, l'iniziazione all'età adulta, il melodramma e i complotti machiavellici per la conquista del potere, ma anche per la creazione di un ecosistema reso incredibilmente reale dalla ricchezza dei dettagli rappresentativi. Troviamo in Herbert l'esigenza di descrivere minuziosamente un universo a molti mondi, arricchito da culture, tradizioni, istituzioni politiche e religiose, flora e fauna estremamente singolari, un'ecologia coerente, congrua e affascinante. Carlo Lucarelli, in un'esauriente e curata introduzione alle Montagne della Follia del maestro Howard Phillips Lovecraft, si espresse nel migliore dei modi dicendo: dove Salga ricrea mondi, Lovecraft crea universi. Questa comparazione esemplifica perfettamente il rapporto tra l'opera di Herbert e quella dei suoi predecessori. Herbert scrive un'opera dal grande carattere ecologista. Il lettore si trova a fare i conti con la propria coscienza davanti al consumismo estremo imposto dal sistema capitalistico. Lo sfruttamento ossessivo delle risorse di un pianeta desertico e la grande lotta dei popoli oppressi per liberarsi dal giogo delle gerarchie economiche, prima ancora che politiche, rispecchiano le opinioni di un autore che ha a cuore le sorti dell'Homo sapiens e del mondo in cui vive.
Nel 1991, una band originaria di Krefeld, in Germania, scrive un pezzo proprio dedicato a Dune. E con questo stacchiamo in due l'intervento di Daniele, che nella seconda parte vi spiegherà la trama, e lasciamo cantare i Blind Guardian. Questa è Traveler in Time.
Holy abbiamo parlato molto di quest'opera. Vediamo adesso che cosa racconta. Il titolo Dune fa riferimento al pianeta Arrakis, fulcro e motore degli eventi che percorrono l'intera saga. Un mondo inospitale, desertico, assai vicino a diversi soli e sferzato da incessanti tempeste di sabbia provocate da venti caldi. I Fremen, abitanti di questa terra, sono gli unici a poter sopravvivere in un ambiente simile, grazie ad una tecnologia molto avanzata per la conservazione e il riciclaggio dell'acqua. Essi non sono però l'unica forma di vita presente sul pianeta. Sotto la superficie si trova infatti una razza di vermi colossali, gli Shai-Hulud, la cui pelle secerne una sostanza cristallina chiamata melange, la spezia. Essa è il perno dell'economia dell'intero universo. Carburante indispensabile per le astronavi e potentissima droga in grado di ampliare le capacità mentali e percettive di ogni essere vivente, spesso a costo di effetti collaterali devastanti. Arrakis, come ogni altro pianeta dell'universo, appartiene formalmente all'imperatore, il cui potere si basa sulla cooperazione tra una serie di strutture che controllano il commercio e i trasporti all'interno dell'impero. Troviamo tra esse la famiglia Atreides del Ducaletto, di nobile antico lignaggio e di grande eredità politica, e gli Harkonnen del barone Vladimir, che hanno raggiunto i ranghi nobiliari grazie al loro potere commerciale. L'equilibrio di forze è estremamente precario, poiché l'imperatore teme una possibile alleanza tra le casate, seppur rivali, nel tentativo di rovesciarlo. Egli dispone inoltre di un esercito privato costituito dai guerrieri più feroci e temuti dalla galassia, i Sardaukar, la cui efficacia in battaglia rischia però di incoraggiare le alleanze che l'imperatore teme. Nessuna delle casate che compongono il senato dell'impero, il Landstrat, vuole ritrovarsi isolata a combattere contro l'imperatore, ma i dissidi interni impediscono il nascere di una vera alleanza. Quest'ordine di tipo feudale risulta tuttavia anacronistico, poiché il vero potere è nelle mani di chi gestisce la ricchezza e il commercio, vale a dire la potentissima corporazione Choam, la quale tuttavia non può fare a meno della gilda dei navigatori interstellari, gli unici a poter condurre le astronavi da un punto all'altro della galassia, ma non senza le capacità di prescienza garantite dalla spezia. Ma ci sono altri due ordini che giocano un ruolo fondamentale. I Mentat, uomini dalle capacità mentali straordinarie, in grado di risolvere problemi impossibili anche per le tecnologie informatiche più avanzate, e le Bene Gesserit, un ordine religioso di sole donne capaci di svelare qualsiasi menzogna, così come grado di verità, e di prevedere e assecondare il futuro. Esse perseguono inoltre un programma di selezione genetica mirato a generare un individuo capace di racchiudere la memoria razziale collettiva, sia maschile che femminile, per guidare l'impero verso un futuro di nuovo splendore. La scelta ricadrà sul primogenito del Ducaletto, ovvero Paul, che verrà addestrato sia dai Mentat che dalle Bene Gesserit nel padroneggiare ogni facoltà mentale, e infine dai Fremen, che lo renderanno un guerriero formidabile. La figura messianica di Paul è così al centro del precario equilibrio di forze interdipendenti tra loro che regolano l'universo. Trovandosi nel medesimo ruolo di pedina e re, vittima o dominatore, non rinuncerà mai alla ricerca di una propria dimensione umana. Così il cerchio si chiude. Tutto nasce e ritorna a Dune. Un'ecologia chiusa dall'equilibrio instabile, con un coro di personaggi straordinari che rendono quest'opera la quintessenza del romanzo fantascientifico.
Bene, ce l'abbiamo fatta, nonostante tutti i problemi tecnici e le maledizioni che terrapiattisti e altre amenità che esistono su questo pianeta ci hanno tirato dietro, siamo riusciti a portarci a casa anche la seconda puntata di Gravità Zero. Allora, io vi ricordo che ci risentiamo tra due settimane, in realtà perché abbiamo sbagliato a scrivere come dei babbi sul sito della radio e su tutto quanto. In realtà non è il primo e l'ultimo lunedì del mese, ma semplicemente ogni 14 giorni. E comunque i nemici del vero spazio hanno provato a ucciderci, ma non ci fermeremo. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, per la pazienza, magari cercheremo di sistemare un po' in post-produzione. Gravità Zero torna tra 14 giorni, arrivederci e grazie per tutto il pesce. And thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear, you may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long, and thanks for all the fish. The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed. Lie back and let the planet dissolve. Despite those nets of tuna feats, we thought that most of you were sweet, especially tiny tots and your pregnant women. So long, so long, so long, so long, so long, so long.